Ad alta voce, Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. Quarta puntata.
Soltanto dopo essere rimasto solo nel tetro silenzio e nella malinconica penombra della bottega, Oliver lasciò via libera alla disperazione che i maltrattamenti subiti quel giorno non potevano non aver destato in un bimbetto come lui. Aveva ascoltato le prese in giro e le provocazioni con un'espressione sprezzante. Aveva sopportato le percosse senza lasciarsi sfuggire un grido, poiché il suo cuore era gonfio di quell'orgoglio che gli avrebbe impedito di urlare fino all'ultimo, anche se lo avessero bruciato vivo. Ma adesso, che nessuno poteva vederlo o udirlo, cadde in ginocchio sul pavimento e, coprendosi il viso con le mani, versò amarissime lacrime. E voglia Iddio che creature altrettanto tenere e indifese non debbano mai versarne di uguali. Oliver rimase a lungo immobile in questo atteggiamento. La candela era ormai quasi completamente consumata quando si rimise in piedi. Dopo essersi guardato attorno con circospezione, dopo aver ascoltato attentamente, egli aprì, senza far rumore, la porta e guardò fuori. Era una notte tenebrosa e gelida. Agli occhi del bambino le stelle parvero più remote dalla terra di quanto le avesse mai vedute. Oliver richiuse la porta silenziosamente. Poi, dopo essersi servito della luce ormai languente della candela per mettere in un fazzoletto i suoi pochi capi di vestiario, sedette su una panca e aspettò l'alba. Quando il primo raggio di luce si insinuò attraverso gli spiragli delle imposte, il bambino si mise in piedi e aprì di nuovo la porta della bottega. Guardò a destra e poi a sinistra, incerto sulla direzione da seguire per la fuga. Ricordò di avere veduto i carri, mentre uscivano dalla città, salire faticosamente su per la collina. Andò da quella stessa parte e, quando arrivò a una scorciatoia che, lo sapeva, dopo un certo tratto si ricongiungeva alla strada maestra, la seguì, camminando rapidamente. Oliver ricordava bene di avere già trotterellato lungo quello stesso sentiero al fianco del signor Bumble, quando quest'ultimo lo aveva portato dalla fattoria all'ospizio. Passando di lì sarebbe finito proprio davanti alla casa. Il cuore prese a battergli più in fretta quando pensò a questo e decise quasi di tornare indietro. Ma aveva già camminato piuttosto a lungo e, così facendo, avrebbe perduto molto tempo. Giunse davanti alla casa. A quell'ora non si vedeva ancora nessuno. Oliver si fermò e sbirciò il giardino. Un bimbetto stava strappando le erbacce da una delle piccole aiuole. Riposandosi per un momento, alzò il viso pallido e mostrò le fattezze di uno dei suoi ex compagni. Oliver fu lieto di averlo rivisto prima di andarsene, poiché, sebbene fosse ancora più bambino di lui, era stato il suo piccolo amico e compagno di giochi. Entrambi avevano subito percosse e sofferto la fame. Entrambi erano stati rinchiusi molte e molte volte in uno sgabuzzino. «Non farti sentire, Dick», disse Oliver, mentre il bimbetto si avvicinava di corsa al cancello e insinuava le braccine gracili tra le sbarre per salutarlo. «Qualcuno è già alzato?» «Nessuno tranne me», rispose il bambino. «Non devi dire a nessuno che mi hai visto», bisbigliò Oliver. «Sto fuggendo. Mi picchiano e mi maltrattano, Dick. Così ho deciso di andare lontano in cerca di fortuna. Non so dove. Come sei pallido. Ho sentito il dottore dire che sto morendo, disse il bimbetto con l'ombra di un sorriso. Sono tanto contento di averti visto, ma non ti fermare, non ti fermare. Mi sono fermato un momento soltanto per salutarti, disse Oliver. Ma ci rivedremo, Dick, so che ci rivedremo. E allora tu starai bene di salute e sarai felice. Lo spero, disse il bambino. Ma quando sarò morto, non prima. So che il dottore deve aver ragione, Oliver, perché sogno continuamente il paradiso e gli angeli e i visi buoni e belli che non vedo mai quando sono sveglio. Dammi un bacio, soggiunse poi, arrampicandosi sul basso cancello e gettando le braccine al collo di Oliver. Arrivederci, che Dio ti benedica. La benedizione veniva dalle labbra di un bimbetto, ma era la prima che Oliver avesse mai udito invocare su di sé. E durante tutte le lotte e le sofferenze, i guai e i cambiamenti degli anni che seguirono, non la dimenticò mai. Oliver giunse accanto al paletto indicatore dove terminava la scorciatoia e venne a trovarsi, una volta di più, sulla strada maestra. Erano ormai le 8 del mattino e, sebbene fosse arrivato a quasi 8 chilometri dalla cittadina, temendo sempre di poter essere inseguito e raggiunto, ora corse, ora si nascose dietro le siepi fino a mezzogiorno. In ultimo sedette per riprendere fiato accanto a una pietra miliare e cominciò a domandarsi per la prima volta dove sarebbe stato preferibile per lui andare a cercare di sbarcare il lunario. Sulla pietra miliare vicino alla quale si era messo a sedere stava scritto a grandi lettere che quel punto distava da Londra esattamente 110 chilometri. E il nome della città destò un nuovo corso di idee nella mente del bambino. A Londra, in quella città immensamente vasta, nessuno, nemmeno il signor Bumble, sarebbe riuscito a scovarlo. Più volte aveva udito dire dai vecchi, nell'ospizio, che un ragazzo ardito non avrebbe mai sofferto la fame a Londra e che in quella grande città esistevano modi per guadagnarsi da vivere, dei quali chi nasceva e cresceva in campagna non aveva la più pallida idea. Doveva trattarsi pertanto della città ideale per un bambino senza tetto, destinato a morire per la strada se qualcuno non lo avesse aiutato. Dopo queste riflessioni, Oliver balzò in piedi e riprese a camminare. Percorse a piedi quel giorno 32 chilometri e per l'intera giornata non mandò giù altro che una crosta di pane e alcune sorsate d'acqua, mendicate alla porta delle case lungo la strada. Quando la notte discese, entrò in un prato e strisciò sotto un covone di fieno, deciso a riposarsi lì fino alla mattina dopo. A tutta prima ebbe paura, poiché il vento ululava lugubremente nei campi deserti. Inoltre aveva freddo e fame e si sentiva più solo di quanto gli fosse mai accaduto. Tuttavia, essendo sfinito a furia di camminare, ben presto si addormentò e dimenticò così tutti i suoi guai. Si sentiva gelato e irrigidito quando si destò la mattina dopo e aveva una fame tale che dovette dar via il penny in cambio di una pagnotta nel primo villaggio che attraversò. Non aveva percorso più di 19 chilometri quando la notte ridiscese. Aveva i piedi indolenziti e le gambe che gli tremavano. Un'altra notte trascorsa all'aperto peggiorò le sue condizioni e quando riprese il cammino, la mattina dopo, a stento riuscì a trascinarsi avanti. In certi villaggi, grandi cartelli avvertivano che chiunque vi avesse mendicato sarebbe finito in prigione. Questi avvisi spaventavano moltissimo Oliver e facevano sì che egli fosse ben contento di allontanarsi il più rapidamente possibile. In altri villaggi egli si soffermava davanti alle locande e guardava con un'aria luttuosa chiunque entrasse. In seguito a ciò, di solito, la padrona ordinava a uno degli stalieri che ciondolavano lì attorno di scacciare quel ragazzetto mai visto, perché di certo doveva essere venuto a rubare qualcosa. Se non fosse stato per il custode di una barriera di pagamento del pedaggio, un uomo di buon cuore, e per una benevola anziana signora, le afflizioni di Oliver sarebbero state abbreviate dallo stesso processo naturale che aveva posto termine a quelle di sua madre. In altre parole, è certo che egli sarebbe stramazzato morto sulla strada maestra. Nelle prime ore della settima mattina dopo la fuga, il bambino entrò adagio, zoppicando, nella piccola cittadina di Barnet. Le imposte alle finestre erano chiuse, la strada rimaneva deserta. Nessuno aveva ancora incominciato a dedicarsi alle attività di ogni giorno. Il sole stava sorgendo con tutto lo splendore della sua bellezza. Ma la luce del giorno servì soltanto a porre in risalto la solitudine e la desolazione del bimbetto, mentre si metteva a sedere, con i piedi sanguinanti e coperti di polvere, sul gelido gradino di una soglia. Sedeva su quello scalino da qualche tempo, meravigliandosi per il gran numero di bettole. Una casa ogni due, lì a Barnet, era una taverna grande o piccola, contemplando distrattamente le diligenze di passaggio e dicendosi quanto sembrava strano che potessero percorrere senza fatica in poche ore il cammino che a lui aveva richiesto un'intera settimana di coraggio e di somma decisione. Quando trasalì, notando come un ragazzo, il quale gli era passato davanti con noncuranza pochi minuti prima, fosse tornato indietro e lo stesse ora osservando molto attentamente dal lato opposto della strada. A tutta prima Oliver non attribuì un'eccessiva importanza alla cosa, ma poi il ragazzo continuò a osservarlo così a lungo che egli alzò la testa e ricambiò quello sguardo insistente. Dopodiché il ragazzo attraversò la strada e, mentre andava avvicinandosi a Oliver, disse «Ciao Pulcino, che cosa ti succede?» Il ragazzo che aveva rivolto questa domanda al piccolo viandante aveva pressappoco la stessa età di Oliver, ma era uno dei tipi più strani che lui avesse mai veduto. Portava il cappello posato in modo talmente precario sul cocuzzolo della testa da minacciar di cadere a ogni momento. E sarebbe caduto il cappello molto spesso se colui che lo portava non avesse avuto l'abilità di riportarlo al suo posto con uno scuotimento improvviso della testa. Lo sconosciuto ragazzo indossava una giacca da uomo che gli arrivava sin quasi ai calcagni. Ne aveva rivoltato le maniche fino a metà braccio affinché le mani potessero restarne fuori, apparentemente con lo scopo ultimo di poterle ficcare nelle tasche dei calzoni di velluto, poiché le teneva sempre lì. Calzava stivaletti e, tutto sommato, era il gradasso più spavaldo e più piccolo che fosse mai esistito, poiché non superava la statura di 1,40 m. «Ciao, Pulcino, che cosa ti succede?» domandò a Oliver questo strano gentiluomo. «Sono molto affamato e tanto stanco», rispose Oliver, e mentre parlava gli vennero le lacrime agli occhi. «Ho camminato tanto, sto camminando da 7 giorni». «Hai camminato per 7 giorni!» esclamò il giovane gentiluomo. «Vieni con me, tu hai bisogno di mangiare e mangerai. È bassa marea anche per me, ho soltanto uno scellino e mezzo a dire il vero, ma quello che mi trovo in tasca lo spendo. Su, sbrigati, mettiti in piedi e vieni con me. Dai, forza!» Dopo aver aiutato Oliver ad alzarsi, il giovane gentiluomo lo condusse in una vicina bottega dove comprò una pagnotta già imbottita con una quantità sufficiente di pancetta mediante l'ingegnoso espediente di estrarre una parte della mollica e di riempire poi il vuoto con la pancetta che rimaneva così pulita e protetta dalla polvere. Poi, postasi la pagnotta sotto il braccio, il giovane gentiluomo entrò in una piccola taverna e andò a prendere posto nella sala comune, sul retro. Lì, per ordine del misterioso giovane, venne loro servita una brocca colma di birra. Dopodiché Oliver, così invitato dal suo nuovo amico, cominciò a mangiare e si godette un lungo e abbondante pasto, durante il quale lo strano ragazzo continuò ad adocchiarlo di quando in quando molto attentamente. «Sei diretto a Londra?» domandò quando Oliver ebbe infine terminato di mangiare. «Sì. Hai già un alloggio?» «No.» «Hai quattrini?» «No.» Lo strano ragazzo emise un fischio. Poi affondò le mani e anche le braccia nelle tasche, sin dove glielo consentiva la giacca troppo abbondante per lui. «Tu risiedi a Londra?» domandò Oliver. «Sì, quando sono a casa», rispose il ragazzo. «Immagino che tu abbia bisogno di un posto in cui dormire stanotte, no?» «Eh sì», rispose Oliver. «Non ho più dormito sotto un tetto da quando mi sono messo in cammino.» «Non farti venire gli occhi rossi per questo», disse il giovane gentiluomo. «Io devo essere a Londra questa sera e conosco un rispettabile anziano signore che abita là e che ti ospiterà gratis, senza mai chiederti niente in cambio. Naturalmente, se gli verrai presentato da un gentiluomo che lui conosca.» Questa inattesa offerta di un rifugio era troppo allettante perché potesse esservi opposta resistenza, soprattutto in quanto a essa fece immediatamente seguito l'assicurazione che l'anziano signore di cui si parlava avrebbe senza alcun dubbio offerto a Oliver un alloggio comodo seduta stante. Si passò così a una conversazione più amichevole e confidenziale e Oliver poté scoprire che il suo nuovo amico si chiamava Jack Dawkins ed era il cocco dell'anziano signore ripetutamente menzionato, il quale lo proteggeva. L'aspetto del signor Dawkins non prometteva un granché per quanto concerneva gli agi che l'anziano signore procurava a chi prendesse sotto la sua protezione. Ma siccome il ragazzetto parlava in modo alquanto volubile e sboccato, e per giunta aveva confessato egli stesso di essere stato soprannominato dai suoi più intimi amici lo scaltro furbacchione, Oliver ne dedusse che, fino a quel momento, i precetti morali dell'anziano signore dovevano essere andati sprecati con un tipo così noncurante e dissoluto. Poiché Jack Dawkins si era dichiarato contrario ad arrivare a Londra prima del calare della notte, erano già quasi le 11 quando giunsero alla barriera di Islington. Pur essendo sufficientemente impegnato per non perdere di vista la sua guida, Oliver non poteva fare a meno di guardare rapidamente a destra e a sinistra mentre camminava. E, in vita sua, non aveva mai veduto un luogo più sudicio e più miserabile. La viuzza era molto stretta e fangosa, e odori nauseabondi impregnavano l'aria. Si vedevano numerose piccole botteghe, ma l'unica merce in vendita sembrava consistere in una infinità di bimbetti che anche a quell'ora tarda della notte uscivano dalle porte o vi entravano o strillavano all'interno. Soltanto le taverne sembravano prosperare fra tutta quella miseria, e in esse litigavano a più non posso irlandesi di infima condizione. Passaggi a volta, che si diramavano qua e là dalla viuzza, e cortiletti, rivelavano catapecchie dove uomini e donne, tutti ubriachi, sguazzavano letteralmente nella sporcizia. E da molte porte uscivano guardinghi, individui dall'aspetto poco raccomandabile che, stando a tutte le apparenze, si accingevano a imprese disoneste. Oliver si stava domandando se non avrebbe fatto meglio a tagliare la corda quando giunsero in fondo alla discesa. La sua guida, dopo averlo afferrato per un braccio, aprì, spingendola, la porta di una casa vicino a Field Lane. Poi trascinò dentro il compagno e la richiuse dietro di loro.
«Ehi là, chi è?»
gridò una voce dal basso, rispondendo a un fischio del furbacchione.
«Briscola!»
fu la risposta. Parve si trattasse di una parola d'ordine o di un segnale mediante il quale si faceva capire che tutto andava bene, poiché la fioca luce di una candela cominciò a baluginare sulla parete in fondo al lungo corridoio. Poi la faccia di un uomo li sbirciò dal punto in cui la balaustrata della vecchia scala che conduceva alla cucina era stata rotta.
«Ehi, ma siete in due!»
disse l'uomo, portando avanti il più possibile la candela e facendosi schermo agli occhi con la mano.
«Chi è quell'altro?»
«È uno nuovo»,
rispose Jack Dawkins, spingendo Oliver.
«Da dove viene?»
«Dalla Groenlandia».
«Fagin è di sopra?»
«Sì, sta facendo la cernita dei fazzoletti. Salite pure».
La candela venne riportata indietro e la faccia scomparve. Oliver, sondando il vuoto con una mano e avendo l'altra ben stretta dal suo compagno, salì molto a stento su per gli scalini bui e rotti che l'altro superava invece con una disinvoltura tale da dimostrare quanto li conoscesse bene. Poi Jack Dawkins spalancò la porta di una stanza e trascinò Oliver dietro di sé. Le pareti e il soffitto erano stati anneriti completamente dal tempo e dal marciume. Su un tavolo situato davanti al fuoco si trovavano una candela conficcata entro una bottiglia di birra, due o tre boccali di peltro, una pagnotta, un panetto di burro e un piatto. Nella padella posta sul fuoco e legata alla mensola del caminetto mediante un pezzo di spago stavano cuocendo alcune salsicce. E chino su di essa, con un forchettone in mano, c'era un ebreo anziano e raggrinzito, la cui faccia orrenda e ripugnante rimaneva nascosta in parte da una gran barba ispida e rossiccia. L'uomo indossava una bisunta vestaglia di flanella, portava una sciarpa intorno al collo e sembrava dividere equamente la propria attenzione tra la padella e una corda tesa, dalla quale pendevano numerosi fazzolettoni di seta. Vari giacigli, consistenti in vecchi sacchi, si trovavano allineati l'uno accanto all'altro sul pavimento. Intorno al tavolo sedevano quattro o cinque ragazzetti, nessuno dei quali più avanti negli anni del furbacchione. Fumavano lunghe pipe d'argilla e sorseggiavano bevande alcoliche con l'aria di uomini fatti.
«Ecco il mio amico, Fagin», disse Jack Dawkins. «Oliver Twist».
L'ebreo sorrise di nuovo. Poi, fatto un profondo inchino a Oliver, lo prese per mano e disse di sperare che avrebbe avuto l'onore di conoscerlo meglio. Dopodiché, i piccoli gentiluomini che fumavano la pipa circondarono il nuovo arrivato e gli strinsero energicamente entrambe le mani, specie quella che teneva il pacchetto. Uno di quei signorini si dimostrò ansiosissimo di togliergli il berretto per evitargli la fatica di appenderlo, e un altro fu così cortese da infilargli le mani in tasca affinché, dato che era tanto stanco, potesse risparmiarsi la fatica di vuotarle lui stesso al momento di coricarsi. Tutte queste cortesie sarebbero andate con ogni probabilità molto più oltre di così, se non fosse stato per un generoso impiego del forchettone dell'ebreo sulle teste e sulle spalle degli affettuosi ragazzetti così intenzionati a renderle.
«Siamo molto lieti di fare la tua conoscenza, Oliver, molto lieti», disse l'ebreo. «Furbacchione, prendi le salsicce e accosta al fuoco uno sgabello per Oliver. Stai guardando i fazzolettoni da tasca? Mio caro, sono tanti, vero? Li abbiamo appena esaminati e sono pronti per il bucato. Ecco tutto, Oliver».
Quest'ultima parte del suo discorso, vale a dire la risata, venne accolta da uno scoppio di risa ancor più sonoro di tutti gli speranzosi allievi dell'allegro vecchio signore. Poi, tra l'ilarità generale, sedettero per cenare. Oliver divorò la sua parte e poi il vecchio gli riempì il bicchiere con gin e acqua calda, dicendogli che doveva vuotarlo subito perché serviva un altro dei gentiluomini. Oliver fece come gli era stato detto e bevve d'un fiato. Immediatamente dopo si sentì sollevare con dolcezza e deporre su uno dei giacigli di sacchi. Poi scivolò in un sonno profondo.
Maria Paiato ha letto Oliver Twist di Charles Dickens. A cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.